sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti conosco anche che adesso di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Perché ti conosco anche che adesso di slide? E anche buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tolto il microfono, come sempre mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, puntata un po'... un'idea nuova, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, qualche episodio fa.
Possiamo dire, è un'idea rubata, si può dire.
Sì, tanto è un'idea rubata, sì, cioè bisogna dirlo, perché cioè, per amor di Dio, dal buon Brian Windhorst, giusto?
Esatto, esatto. Quindi non è, sapete come dicono, che nessuno ha inventato niente, che tutti gli altri hanno fatto copia e incolla, hanno mixato cose. Noi proprio non l'abbiamo fatto neanche, cioè noi abbiamo proprio copiato, questa qua è copiata, l'idea è copiata, non l'abbiamo elaborata. Magari cioè, gli abbiamo messo un po' di salsina sopra, ma...
Che poi con intento un po' polemico, che non ci contraddistingue, per una volta che siamo nel receiving end del copiare e non quelli che sono copiati, mi fa anche piacere, dirti.
Io mi dissocio da questa vena passivo-aggressiva, sai che io sono molto... Io faccio...
Ci sono state delle congetture temporali curiose in caso di certi argomenti trattati, ma non importa.
Ok, ne parliamo... Sì, Zach Lowe mi copia ogni volta.
Tra l'altro, vedi?
Zach Lowe, lo dico, io faccio i nomi, Zach Lowe mi copia ogni volta. Ne parleremo offline. Zach Lowe mi copia ogni volta. Fra l'altro, in questo episodio qua, chi mi copia invece è Kevin Pelton, perché ho scritto le cose, poi le ho sentite su un podcast, va bene? Quindi anche Pelton mi copia, anche Pelton ha l'accesso alla mia casella Gmail. Ma io direi, spieghiamo l'idea, spieghiamo l'idea.
L'idea è, per uno stranissimo caso del destino, travolti da un insolito destino...
Gran bel film.
Ci siamo ritrovati con un accredito
Allora, chiunque non conoscesse bene la Vermuller, si andasse a vedere un po' di film della Vermuller, perché... Mm-hmm. Perché è stata una regista davvero con i contro, insomma, magari non partite dalla Vermuller, se no non ci capite nulla, però cioè, insomma, arrivateci magari con un percorso, un minimo, cinema italiano, era una cosa molto bella, quindi, beh, scusami, sai che quando mi tocchi, tra l'altro ieri sono stato a vedere L'Esorcista, così per... rimasterizzato classico, in 4K, okay. E me lo ricordavo uno molto più pauroso, ma soprattutto invece in realtà zero pauroso, ma me lo ricordavo molto meno ben fatto, invece è un film fatto veramente con tutti i crismi del film, cazzo, fatto veramente bene, non lo vedevo da anni e sì. Fra l'altro lui, lo stesso regista di The French Connection, che in italiano è, The French Connection, che vinse l'Oscar, il braccio armato della legge nel 71, certo. film che vi straconsiglio. Vabbè, ma insomma, questo qua potremmo aprire un podcast... di consigli.
Sì, però in cui parleresti solo tu, perché io letteralmente di cinema proprio. No, Dio bon, guarda, sul cinema proprio. No, invece ho rivisto The Shining al cinema. Una grandissima figata, e quello che è bello è che io l'ho visto 3 o 4 volte, mi sono cagato addosso dall'inizio alla fine, ben sapendo tutte le scene già, cioè è stata una roba tremenda, fighissimo, veramente.
Shining, film pazzesco.
Potenti. Io sono un grande, a me gli horror non mi piace, avere paura, però a me i film che mi fanno spavento mi stanno in culo, i film che fanno paura mi piacciono. Cioè, io non voglio avere un film in cui il senso è è uno che ti appare. Questa è una scorciatoia del cazzo. Una roba che ti fa. Vabbè, ma perché parliamo di queste
cose? Sono d'accordo. Comunque, se non ti piace un qualsiasi film di Kubrick, diciamo che possiamo. Cioè, domani finisce il podcast, probabilmente. Quindi.
Insomma, ecco. Allora, dunque, torniamo a parlare di basket dopo una parentesi. Visto che appunto diciamo che abbiamo un'ora, che siamo stanchi, abbiamo roba da fare, partiamo a parlare di...
Ma la cosa bella è appunto che facendo così un po' è la ragione per cui non siamo mai stanchi quando registriamo, siamo solamente stanchi prima.
È vero.
Quindi
è vero che bizzarramente il podcast ha una funzione tonificante per noi due.
Esatto. Arriviamo qua morti, dormito a 5 ore, bla bla, poi iniziamo a livello di energia su, ma anche perché siamo un po' così farfalloni, un po', no?
Che ci capita anche ad essere amici, oltre a colleghi, co-conduttori e copilota. Bene, basta, parliamo di basket. Allora, l'idea è, per uno stranissimo caso del destino, abbiamo degli accrediti per il Media Day, possiamo porre delle domande alle squadre. Ora, ovviamente, abbiamo fatto una lista di domande. Io ne ho... Allora, abbiamo deciso di preselezionarne 5, che sono quelle a cui siamo un po' più affezionati, tra virgolette. E ne abbiamo fatte... Io ne ho 17 sulle 17 squadre.
Oh, madonna!
Sì, però piccoline, okay. Quindi non valide. Ho le mie prime 5, ho 2-3 extra se c'è un doppione, e poi in caso andiamo...
Allora, io ho le mie 5 che... Ne ho più altre 6. Le mie sono... Io le ho volute fare tutte volutamente abbastanza spicy. Cioè io... Cioè la mia sarebbe la classica domanda. Le domande che porrei sarebbero domande che vorrebbero avere una risposta che diventa virale su Twitter.
Ah, tu proprio l'hai fatta filosoficamente. Io sono andato molto più in generale su domande di cui ho curiosità io. Mi piacerebbe avere una risposta ufficiale, ben sapendo che molto spesso la risposta è impossibile, perché comporta dover ammettere cose brutte.
Allora siamo vicini. Io fra l'altro ho anche scritto a chi la farei, perché secondo me alcune domande proprio voglio farle a quella persona lì, perché se le faccio a qualcun altro non ho la stessa. Dai, cominciamo. Allora, prima tu, prima tu.
Guarda, inizio io perché le mie sono un po' più vaghe, le tue sono più precise, quindi parto con la mia un po' più all'acqua di rose. Domanda posta a Atlanta Hawks, principalmente, sì, principalmente ti direi, anche se non esiste così, ma al front office, che però non si può dire così, o direttamente all'allenatore. La mia domanda è: quanto può fare di buono Quinn Snyder per cercare di sterzare non la stagione ma la rotta di questa squadra qua? Nel senso che c'è il blessing in disguise, e in questo caso c'è la curse in disguise, cioè la maledizione nascosta, che è stato quel famosissimo, buonissimo risultato in playoff di ormai tre playoff fa. Perché all'ombra di questo successo qua, insperato, di chiaro overperforming, chiaro a posteriori, perché sul momento sembrava, ok, sì, gli è andata bene due o tre cose, ma possono ripetersi, vediamo così, ci siamo ritrovati in una situazione in cui Atlanta è un paio d'anni che si sta erodendo... Ora, tu sai che io adoro in maniera alquanto irrazionale uno come John Collins, che non è un giocatore di prima fascia, però io lo adoro. Lo hanno dato via, ci può stare, per nulla. Questo è, insomma, conseguenza di una mala
trade
gestione.
Più citofonata degli ultimi 73 anni. Collins aiuta per niente. Scusa, lo stavano chiamando da un anno e mezzo.
Ma erano lì che cioè, chi lo vuole, chi offre quello di meno, chi offre di meno.
Quello lì è proprio, sono proprio le condizioni in cui... C'è proprio quell'altro, ci si butta sopra con la faccia così dentro con le trade lead.
Infatti io ho una grande speranza nel cuore, che è una stagione della Madonna di John Collins, che sarebbe fighissimo.
La farà,
il mio gatto si sta strozzando col cavo del mouse. Magari se eviti Isis di uccidere, perché c'era allungata qua accanto a me.
Credo sia l'effetto Danny Ainge.
Sì, guarda un po', esatto. Quindi insomma l'idea è... andiamo via il roster, una parte di roster come John Collins. Abbiamo già i rimpiazzi, per amor di Dio, AJ Griffin, Jalen Johnson. Lo sappiamo che abbiamo dei rimpiazzi pronti, già ne parlavamo l'anno scorso già nella puntata mailbag, perché ne parlai col buon Matteo Berta qua bevendo un bicchiere a Bruxelles, del fatto che appunto i giovani fossero pronti non per forza magari per talento, ma per ruolo, posizione e utilità alla squadra. Quindi ok, benissimo. C'è Okongwu, che è forse la versione più splendente del essere two years
Okongwu ogni volta che gioca fa benissimo. Il problema è che c'ha Capela davanti, che è un altro signor centro. Cioè devono decidere cosa vogliono fare da grande, dai.
Esatto, e quindi il mio punto è: in tutta questa situazione qua, in cui hai un roster che è medio buono, ma più tendente al buono che al medio, in cui hai però una tendenza da ormai 2-3 anni in calo per una ragione o per l'altra, e in cui la ragione principale è purtroppo la tua stella, perché dal punto di vista del comportamento, ci sono dei limiti di difesa perché è piccolo, tutto quello che volete, insomma, di creazione. Però alla fin fine sappiamo che dal punto di vista dello spogliatoio non è il migliore degli elementi, e dal punto di vista della gestione con front office della squadra non è il migliore degli elementi. A questo punto il mio discorso è: c'è speranza che uno come Quinn Snyder possa dare una sterzata positiva, non per forza in maniera frustata a Young, ma c'è modo che da questo nocciolo possiamo ancora cavar fuori qualcosa di alto livello per poi magari aggiungere due o tre elementi in futuro? Oppure se anche questa stagione qua sì. va verso il basso, siamo in casino?
No, so. Secondo me sì, almeno in regular season secondo me faranno molto bene. Poi playoff non lo so, perché ci sono dei limiti che sta squadra ha,
sono delle lacune,
per come è costruita per i playoff. Però secondo me almeno in regular season gli Hawks faranno molto molto bene. Questa è la mia sensazione, poi non lo so.
Questa io spero tanto in Snyder. Questo è il punto.
Si sì, capisce, sì, no, ma secondo me, ma hai già visto com'è cambiato nella seconda parte di stagione, come la selezione dei tiri. Insomma, Snyder ha un gioco che è analiticamente molto buono e si è visto anche con i Jets. Sì. Poi il problema di Snyder è che spesso gli manca il piano B, come gli mancava ai Jets. Insomma, secondo me a volte gli è mancato un piano B, oltre ad avere chiare difficoltà, cioè il roster aveva delle chiare lacune, un portatore di palla che riuscisse a vedere sopra il difensore non c'era in quella anche nella migliore versione dei Jets, quindi se la Ingles, quindi voglio dire, c'erano delle lacune evidenti, c'erano delle lacune offensive da parte del tuo giocatore che dovevi tenere in campo perché ti teneva sulla baracca difensiva, c'erano lacune, però voglio dire, spesso comunque anche mettendo in conto queste lacune, secondo me la mancanza di un piano B da parte di Snyder è stata ogni tanto visibile. Però è indubbio che abbia uno stile di basket che sia analiticamente molto 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 favorevole. Va bene, io direi, ti faccio la mia domanda, la mia prima domanda che vorrei fare, sia vorrei porre sia a Mazzulla che a Brown. E la domanda è: cosa pensi che l'assenza di Marcus Smart comporti nella prossima stagione? E la porrei così perché è un modo educato per chiedere di fatto: sei contento o meno che non ci sia più Smart? Cioè, la vorrei porre a Mazzulla perché Boston ha avuto grossissimi problemi nell'esecuzione dei finali negli ultimi anni, e nell'ultimo anno in special modo, e vorrei capire quanto Smart traducesse effettivamente in campo le idee di Mazzulla o meno. Quindi da un lato potresti esserti tolto di mezzo la principale fonte di problemi nell'esecuzione dei finali, uno che aveva un po' troppa poca paura, mettiamola così, di prendersi gli ultimi tiri. Dall'altro però hai perso colui che per distacco è stato il tuo miglior playmaker negli ultimi anni. Ed in generale Smart è un buon slash molto buon ball handler nel pick and roll, che se ne dica. Poi lo vorrei chiedere a Brown perché io credo ancora lui pensi di essere il vero leader nello spogliatoio. Credo che lo sia. Vabbè, vediamo, lasciamo stare Horford per un momento. Credo che allo stesso tempo, per carattere, sia lui quello che lì dentro pensi: ah, adesso la gestisco io la baracca, porto io più palla. E credo che effettivamente sarà lui a vedere il maggiore incremento di tempo on ball piuttosto che Tatum. Questa è la mia impressione.
Sì.
Allora, io non sono sicuro che Bossi, che è un dramma perché Brown palla in mano, ragazzi, ha difficoltà a palleggiare con un'altra mano, cioè, voglio dire, non è il massimo, assist to turnover sempre male. Vabbè, non sono sicuro che Boston volesse veramente cedere Smart, anzi, io perché anche credo che ora rischino seriamente di essere corti corti a guardia, considerando che Brogdon pare essere messo male forte a livello fisico e ha preso malissimo, da quel che dicono, il tentativo di essere stato scambiato. Insomma, era stato scambiato, poi caduto per i physical fatti con i Clippers, ma di fatto. E quindi hai White, Brogdon e Pritchard, che sono le tre guardie presentabili al roster. Non ha nessun altro,
cortino.
Se White e Pritchard, quindi giocherai tantissimo con Brown da due. Io ero un Banton, dall'anno Banton believer, ma vediamo. La scommessa totale di Boston, dunque, per questa stagione è diventare giganteschi con Porzingis, presuppongo da 5, Horford da 4. Vediamo come tiene, perché Horford l'anno scorso non era più quel mostro sugli switch che era due anni fa già. Quindi voglio vedere, vediamo come tengono quelli da 5 a 4. Abbiamo già parlato, non sono proprio ottimistissimo. Sulla carta funziona tutto, nella realtà dei fatti quella mancanza di un vero organizzatore di giochi mi preoccupa molto. Per me non è nemmeno una mancanza, non è nemmeno una questione di esecuzione dei finali. Quando sei così corto è proprio una questione di esecuzione, punto, perché sei cortissimo. Adesso ti faccio una domanda, so che queste robe qua ti piacciono tantissimo, e ti chiedo: qual è stata l'ultima squadra a vincere un titolo? Perché ho iniziato a pensarci, ma questa cosa qua per me non funziona nel basket, l'essere senza un generale. È vero, non è vero? Spoiler, sì, è vero. cercato qual è l'ultima squadra a vincere un titolo con il miglior assist man sotto i 9 assist per 100 possessi di media.
Ok. Sto pensando a... non lo so.
Non banale, pensando... sono andato a controllare.
Ma guarda, c'è un, una cosa tipo Lakers di Kobe e Shaq, perché...
Erano i Lakers, i secondi Lakers di Kobe.
Signori, di lunga data, io vorrei soltanto dire che ho quasi azzeccato una domanda di Bandi.
E questa qua era complicata, Questa qua era complicata. Sì. Questa qua era complicata perché ho pensato che fossero... Ho pensato prima a... ho pensato a Milwaukee. In realtà avevano Jrue Holiday che è playoff. Esploso. Però anche in regular season era già lì. E poi ho pensato a, a tutti i Warriors, a tutte le annate Warriors, ma Draymond buca quel muro sempre. E il primo anno lo buca Steph. Avevo pensato a, agli Spurs, ma lo bucano in due, lo bucano Parker e Ginobili. Quindi, cioè, non c'è niente da fare. Cioè,
che... Guarda, io pensavo, è vero che non ci ho pensato, che quindi la risposta corretta sono i Lakers 2010.
2010-2009, entrambe le iterazioni di quei Lakers lì. Miglior assist, mentre quelli che si qualificavano per minuti era Kobe, in realtà forse nel secondo anno era Farmer, però insomma erano lì, era di fatto Kobe, seguito da Fisher, Odom, era, il Kobe era comunque a... mi pare 7 assist per 100 possessi, che non è... Era parecchio sotto. Sì. E se vai a vedere le statistiche dei Celtics degli anni passati, sono tutti molto sotto i 9% possessi. Non so chi possa arrivare a 9% possessi, credo nessuno. Credo che gli andranno vicino, ma non ci arriveranno. O se c'è una squadra che può fare questa cosa qua l'anno prossimo nella Lega, sono i Celtics. Però, insomma...
Sì. Guarda, rincalzo, metto il cappello, perché anch'io avevo una domanda per Mazzulla, che era, assumendo che Porzingis sia sano, qual è l'idea di roster che avete in testa? Perché è vero che... Allora, da un lato è vero che Horford sta calando, l'hai detto anche tu, l'età father time resta imbattuto, però... Porzingis non è un giocatore alla Horford, non ha quel tipo di impatto lì, in quel modo lì, non è un... cioè io, giocatore più simile a Horford, magari dirò una cosa, tacciatemi di campanilismo, per me è Melli. Cioè non riesco a trovare un giocatore che mi dia... Ora, non dico che adesso bisognerebbe prendere Melli
Horford, sì, no, ho capito cosa intendi, però Horford ha un altro tipo di...
Forse
spacing.
Grant Williams?
Io stavo pensando proprio a Grant Williams, bravo, però Horford ha un altro tipo di... ha le braccia, è più grosso, no, è più alto ed è più lungo.
Certo. Cioè, insomma, quindi la mia idea è... Porzingis
non è capisco Melli, se Melli avesse un tiro affidabile.
Non è un sostituto perfetto di Horford, Porzingis. Non è un sostituto perfetto di Williams. Quindi bisogna trovare un modo per farli giocare assieme. Non per forza tutti e tre, perché la vedo dura andare col triplo lungo, per quanto Horford e Porzingis sulla carta possono allargare un po' il campo. Però c'è anche da dire che Boston difensivamente aveva due identità ben definite quando la difesa era gestita da Horford e quando invece il ruolo da difensore principale, da principale deterrenza sotto canestro, era di Rob Williams. Proprio si doveva giocare in maniera diversa, il famoso pre-switching contro lo switch all quando c'è Horford, e in generale dal punto di vista difensivo è diverso. Ora, un giocatore come Porzingis, che difensivamente non è di primo livello, ma ha le leve e l'altezza per comunque piantonarlo sotto canestro e non farlo giocare in aiuto, o appunto dal che arrivi in mio Dio, scusate, che arrivi in aiuto,
chiaro,
dall'angolo,
chiaro. Sì.
Alla JJJ, ecco, capiamoci, o alla Rob Williams semplicemente, ecco. Cioè c'è un punto di, secondo me, difensivamente c'è un punto di pestarsi i piedi in generale, offensivamente c'è un punto di val veramente la pena, cioè ci dà abbastanza Porzingis offensivamente, una squadra in cui non avrà tantissimi palloni. Perché questa cosa da considerare, sì, anche perché avrà, sarà cosa, il terzo, quarto per tocchi?
La scommessa è che fai un five out serio, una motion seria, e Porzingis ti dà, se è quello dell'anno scorso, ti dà quell'opzione in post che non hai mai avuto. Però vabbè, io rimango abbastanza scettico. Vediamo, rimango in generale, è una squadra, il talento è altissimo, talento altissimo.
Sì, cioè, sì, per l'amor di Dio.
Però
sì,
rimango un po' scettico sul concetto. Vediamo, 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 non è detto. Andiamo avanti, che Santa Risa. Io avevo una bonus question, peraltro, legata a questa, che era per Memphis, cioè per Jenkins.
Dato
che
Smart,
era,
sì.
Come pensi di far coesistere Morant e Smart? Perché ecco, per me Morant e Smart nella stessa squadra, io non riesco veramente a...
Fammi prendere al volo il gancio, vai, perché vai, la prossima domanda è verso Memphis ed è verso anche questo coso qua, front office più che allenatore, più che gioco in campo. E la mia domanda, che è molto provocatoria, me ne rendo conto, è: non è che forse alla fin fine, fra 2-3 anni, ci rendiamo conto che avremmo dovuto in questo momento far saltare la baracca e ripartire da Bane?
Quella madonna.
Allora, è ovviamente molto grossa come cosa, però immaginiamo che le cose... No, aspetta.
No, perché te lo dico, sono il più grande Bane believer e non credo... Però questa allora, cosa è la prima volta che sento qualcuno spararla più...
Non sto dicendo che Bane debba essere il primo violino e il fulcro dell'attacco. Sto dicendo che però, intendi, in questo momento, tra i giocatori di punta di Memphis, l'unico che mi dà fiducia totale è Bane. Perché Morant...
Sì.
Allora, Morant... Ah, già ne parlavamo l'anno scorso, ha il limite del tiro da tre. L'anno scorso è iniziato, chiaramente in estate ci aveva lavorato, primo mese tirava col 55% da tre, poi si è ristabilizzato sui suoi 34-35 come sempre. Non so se riuscirà a migliorare in maniera netta, io auspico il famoso 38%, che per me è proprio il minimum winning, dubito che ci arriverà. Quindi hai già una cosa che a lungo andare nei playoff ti penalizza. Due, quindi hai la tua stella, comunque una lacuna bella grossa. L'altra stella, che è il Defensive Player of the Year, ha delle lacune che purtroppo stiamo vedendo anno dopo anno, perché la famosa questione dei falli, perché sì, ha un po' migliorato l'anno scorso, ma comunque sì, resta una issue, resta una questione aperta.
A rimbalzo
non è assolutamente portato, e ti dirò di più, dall'altro lato il tiro da tre non è abbastanza mortifero, secondo me, da compensare quello che io vedo gente dir male di John Collins, che ormai vabbè, io lo difendo a spada tratta, ma insomma, perché ha dimenticato come si tira. John Collins ha fatto l'anno scorso 36%, le altre stagioni prima è sempre sopra il 38.
Sì, sì.
JJJ non è sopra il 38, quindi scusate, a questo punto mi dai un 3B che è solo B, pochissimo 3, e ha grosse lacune dal punto di vista dei falli, e più fai falli meno stoppi, ovviamente. Quindi alla fin fine magari ci renderemo conto fra 2-3 anni a questa parte qua che le due stelle principali erano delle lacune che già ora vediamo e abbiamo sperato che si potesse fare. E in tutto questo non ho parlato della parte mentale di Ja Morant, che ovviamente è la lacuna più grossa e che ha anche delle conseguenze nettissime sulla sua stagione passata e in questa qui che sta per iniziare. A questa cosa qua prendo spunto da te, aggiungi Smart, che può essere la cosa migliore o la cosa peggiore per la gestione Morant. Ho un paura, nel senso che mi rendo conto che c'è una possibilità molto forte che l'immagine proiettata da Memphis un anno fa fosse: guarda quanta grazia Sant'Antonio, possiamo veramente, siamo giovani, siamo forti, eccetera. E invece fra 2 anni sarà: guarda quanto marcio c'era nascosto sotto la superficie e non potevamo saperlo. In questo momento qua, secondo me, proprio in questo preciso momento, siamo al turning point. Se questa stagione ci dà cose belle.
Capisco cosa intendi, ci sta tanto, io ho sensazioni molto simili alle tue, non ho veramente nulla da aggiungere, niente da aggiungere, sensazioni molto simili alle tue. E io vado con una, questa qua sarebbe la domanda più bella da fare in tutte le conferenze stampa della storia, okay. e la farei a Draymond Green.
Ok, sì, c'è, ok.
E la domanda è: secondo te Chris Paul dovrebbe partire dalla panchina? Una domanda così, cioè, secondo me io potrei scatenare la terza guerra mondiale. Allora, premessa. Allora, perché la vorrei fare a Draymond Green? Perché credo sia l'unico che potrebbe anche solo tentare di dare una risposta onesta. Perché sì, Kerry, esatto. Kerry e soprattutto Kerr sono troppo diplomatici. Darebbero sicuramente una risposta di circostanza. Allora, io non sono sicurissimo ci sia una risposta chiarissima. Più ci penso, più mi vengono dubbi. Perché per me Chris Paul può essere ancora un mezzo attacco da solo, perché riesce a prendere 4 cristiani, dargli un concetto, farli giocare bene. Mm-hmm. Le cifre in generale ci dicono che l'attacco Suns ha tenuto anche i playoff in realtà con lui. Quindi no, non è uno che... Per me è ancora uno che può gestire un attacco ad alti livelli. e magari non contro tutte le difese, non se gli cambi, non contro la difesa di Boston dove gli cambia addosso tutti questi cristiani lunghissimi, però secondo me contro difensori non eccessivamente grossi Chris Paul è ancora un signore attaccante. Il punto è che la forza dell'attacco di Golden State negli ultimi anni è stata principalmente legata all'essere un attacco distribuito, mentre il principale punto debole di Chris Paul in ottica playoff è l'avere un attacco così tanto concentrato, perché lui è un concentratore di attacco, mm-hmm. insomma, questo fuori di dubbio, e alla lunga rischia di essere prevedibile, soprattutto dato che la taglia lo limita alla sua età, una volta era esplosivo, ora non più. Quindi la domanda diventa: sarà Chris Paul disposto ad essere uno che prende e tira in ogni momento? Perché questo è, insomma, se giochi vicino a Curry molto probabilmente, e Green molto probabilmente, questo devi fare, essere uno, un'arma da catch and shoot. Gli ultimi due anni a Golden State tutti quanti hanno dovuto prendere e tirare subito. Sarà Chris Paul disposto a correre come i pazzi e giocare 5 minuti in meno? Perché ricordiamo che Golden State è stata la squadra che ha corso. O sarà Golden State che dovrà adattarsi ai suoi ritmi quando gioca lui? Se gioca tra i titolari dovrà essere necessariamente così, cioè deve correre, perché se gioca tra i titolari vuol dire che chi va in panca è Looney, e se va in palca Looney, ragazzi, sì, cioè, devono correre, cioè non c'è più nessuno, devono correre, non ci sono più santi che tengano. E se invece non sarà tra i titolari, saprà adattarsi al ruolo in panca, gli va di essere il sesto uomo dell'anno? E Kerr questa cosa come la gestisce? Perché se gioca con la panca, magari la panca gioca al suo ritmo, ma Kerr che fa? Avrai due identità, una che corre per i titolari, una più compassata per le riserve? Come costruisci il roster? E come fai a quel punto a far sì che il roleplay, cioè che i giocatori che hanno giocato lenti per una stagione poi possano improvvisamente imparare, tra virgolette, quando serve nella serie di playoff, serve il tal giocatore che ha sempre giocato piano, si adatta bene. Cioè, non è scontato giocare con due nature completamente diverse, e al momento la natura di Paul e la natura di Golden State sono antitetiche. Paradossalmente, se Paul decidesse di non... Quindi la risposta alla domanda qual è? Non lo so, ma paradossalmente, se Paul decidesse di non fare il Paul, sarebbe meglio partisse tra i titolari, secondo mm-hmm. me. Se invece Paul vuole fare il Paul, questo creerà un milione di problemi, credo finirà nelle riserve, ma comunque creerà un milione di problemi che dubito saranno facili da risolvere. Comunque rimane il fatto che nei minuti in cui non gioca Curry deve giocare Paul, però sono curioso di capire qual è l'identità della squadra senza Curry e con Paul, questa è la mia vera domanda. Curioso di vedere come gestisce il tutto Kerr. Ci sono tantissimi galli nel pollaio e vediamo se Chris Paul è ok nell'entrare dentro il pollaio con la cresta abbassata e non alzarla più. Perché lì dentro, ragazzi, c'è Chris Paul adesso è il terzo che può parlare, in realtà sarà il secondo, perché la leadership di Kerr è una leadership silenziosa, quindi non...
Esatto.
Però, ragazzi miei, in quello spogliatoio lì ascoltano più Green che Paul. Questo è fuori di dubbio. Tranquilli che Green non cambierà di una virgola il suo atteggiamento.
Guarda, espando, perché era anche la mia domanda, una tra le shortlistate. La mia domanda era un po' diversa. Oltre, ovviamente, il ruolo principale, come dire, il fulcro principale della domanda è sempre questa qua, cioè in panchina o no per Chris Paul. La mia domanda la prendo un po' più larga ed era un: siamo sicuri che il gioco valga la candela? Non nel senso che prendere Chris Paul sia una cosa che può rivelarsi negativa o ti può far giocare peggio, no, ma nel senso che per integrarlo dovevi fare una quantità di lavoro enorme e per riuscire a avere un Chris Paul che ti fa veramente fare un salto di qualità a Golden State, secondo quel sistema, non è facile, non è immediato. Cioè, Chris Paul è il giocatore più plug and play della storia se ha lui palla in mano e lo metti ovunque con qualunque gente, ma qua se lui ha palla in mano bisogna cambiare tutto, che vuol dire che Curry gioca off ball, la vedo un po' dubbio, anche soprattutto perché Curry quando gioca off ball lo fa perché scarica la palla e poi corre, fa relocation e fa impazzire la difesa, ma senza dubbio sarebbe efficace. Però non, la vera minaccia di Curry è che ha palla in mano da x metri e poi da lì tutto quanto ne sussegue. Secondo punto, Chris Paul è un giocatore estremamente intelligente, Golden State gioca un gioco intelligente, Kerr è intelligente. Se trovano, cioè, se c'è qualcuno che può trovare la quadra è Golden State, mi va bene. Però l'impressione è veramente che siamo un pochino a cercare di far entrare il quadrato nel buco tondo come cosa. E allora è il quadrato migliore della NBA, è il buco tondo migliore della NBA.
Sono d'accordo.
Però resta il fatto che è un quadrato nel buco tondo. Perché Chris Paul può giocare solo, come dici tu, Chris Paul può giocare solo, secondo me quando tu dici se Chris Paul non fa il Chris Paul gioca da titolare, e sono d'accordo, ma cosa fa allora?
Sta sul perimetro? Deve diventare un intelligente che ti dà playmaking secondario, magari ti dà quando tutto va male 10 secondi dalla fine, anziché andare da Kerry una volta per farlo rifiattare, vai da Paul, si prende il tiretto quando c'è lui nei giochi pick and roll.
Però quindi vuol dire che, ok, quindi vuol dire automaticamente che ci immaginiamo che una buona metà dei possessi, anche se in secondario, li gestisca Paul da iniziazione. Perché non mi vedo Kerry gestire, non si crea niente, allora dopo alla Paul che inventi. A quel punto lì hai Kerry, inventa Kerry, no? Cioè, sono un po' bloccato.
Non è detto, secondo me. Non è così bianco-nero, però deve cambiare proprio la sua filosofia di basket. Lui è un maniaco del controllo, Chris Paul.
Sì, e anche perché c'è da dire un'altra cosa, e con questo qua concludo, se no ci allunghiamo troppo su questa cosa qua. Ci sono delle gerarchie, dal punto di vista del minutaggio, di chi è titolare, eccetera, ben chiare. Se lui vuole giocare titolare e impone e arriva un po' stile Carmelo Anthony a Oklahoma, allora o cerchiamo di non scontentare nessuno e ci troviamo Curry, Paul, Thompson, Green e Wiggins se giochiamo piccoli, o Looney se giochiamo grossi. Però non so quanto questa squadra qua possa rendere, perché Wiggins ti dà tantissimo e Looney anche, quindi perdere uno dei due, secondo me, per l'equilibrio del roster
perdi sicuramente Looney 100%.
Ecco, però Looney ha fatto da Dio ed è uno dei pochi giocatori silenziosi che senza aver bisogno di tanto palla in mano ti fa vincere le gare.
Lo so, però metti sicuramente lui in panca 100%.
È perché non Klay Thompson non accetterà mai di andare in panca. Ma Klay scherzi, scollato da l'anno, Steph
l'anno, so del, l'anno del, della, dell'estensione figura.
Sì, tra l'altro. Quindi ecco, questa è un po' la mia idea. Cioè, siamo sicuri che tutto il lavoro che dovremmo fare per riuscire a far entrare sto quadrato nel cerchio alla fine ci darà veramente un risultato che valga la pena? Non lo so, speriamo, scopriamolo, non lo so.
Non sono molto ottimista anche qua, però vediamo, andiamo avanti. Qualcuno alla fine, ragazzi, dovrà vincere lo sto anello, quindi... Vai, sì. La prossima tua.
Allora, la prossima mia, vado a scavare tra le seconde linee, perché abbiamo... Cioè, Boston ce l'avevo anch'io e Golden State ce l'avevo anch'io, quindi così... Allora, ecco, questa è un po' più polemichetta, secondo me, come cosa, ed è Miami, domanda da porsi a Spoelstra. Abbiamo un piano B se non arriva Lillard?
Questa domanda qua è bellissima adesso. Ma secondo me avrà una risposta già per il training camp, e la risposta è che Lillard sarà lì.
È arrivato, sì, esatto. Perché immaginando che non vada in porto la trade, cosa che la vedo molto improbabile, la versione polemica dice anche che Lillard non ti garantisce per forza di fare il salto che ti garantisce di vincere. Però vabbè, hanno comunque perso Gabe Vincent, Max Strus, due giocatori che hanno avuto un impatto enorme sulla stagione di Miami degli anni scorsi, dell'anno scorso e degli anni scorsi anche in effetti. Integri un giocatore che gira la volta, è vecchio, è pagato tantissimo, ha degli acciacchi fisici che l'anno scorso li ha eliminati o perlomeno hanno avuto meno impatto di quello che temevamo. Però comunque sia non prendi un giocatore su cui puoi costruire tanto. Quindi come sempre ce lo prendi per 1-2 anni, secondo me uno.
Per me dai un paio di anni, sì, dai.
Io sono un po' meno, io ho sempre paura per questa cosa degli addominali, però okay, vabbè. Per un paio di anni. Diamogli anche due, va bene così. Ok, hai dei giocatori che tra lui e Butler, per amor di Dio, Cagnacci ce li hai. Il resto della squadra gira bene, Adebayo la squadra senza dubbio fa un salto in avanti. Però smetti caso che non vada in porto, ma che vuole anche dire che magari Lillard arriva ma ha un acciacco fisico e non per forza grosso, ma so cosa. Abbiamo fatto qualcosa per prepararci a restare competitivi? Perché io suppongo che si voglia restare competitivi nel senso di andare avanti come l'anno scorso, in direzione ostinata e contraria.
Ma la risposta è... cioè, questa qua è sempre stata la filosofia Miami. Cioè, se sono sani... alla fine, si è visto negli ultimi anni, se Butler sta bene sono una contender, se Butler non sta bene non sono una contender. Sarà uguale, semplicemente dai un po' più di margine. Non credo ci sia un piano B. Piano B è sempre attrarre la prossima stella che grugnisce. Cioè, questa qua è, ragazzi, adesso non giriamoci attorno, questa qua è l'identità che Miami ha avuto con Riley. È essere fare la parte del leone in free agency, o ormai la free agency non esiste praticamente più, o la stella che chiede di essere scambiata. Cioè, questo qua è l'identità di Miami, ragazzi. Cioè, non, per me il piano B è, se non è Lillard, è il prossimo.
Mm-hmm. Sì.
Perlomeno sì. Io la vedo così. Che è un po' una è un po' un triste, è un po' una semplificazione, è un po' un... però sì, io vedo quello, insomma.
Tra l'altro, parentesi laterale, dal mio divano e dalla mia ignoranza, non capisco perché... cioè, io capisco che Miami è arrivato in finale l'anno scorso, sono duri, Lillard si ritrova, eccetera, però perché non chiedere tipo Boston? Che secondo me era molto meglio per andare a vincere, e a Boston ha fatto molto meglio un Lillard che a Miami. Cioè, secondo me, avessi dovuto fare io lo scambio come dio del basket e scelgo di muovere le pedine, Miami non mi dà così tante garanzie quanto Boston per ragioni di età, semplicemente.
Secondo me partono favoriti per i prossimi due anni, se lui va lì, ad est.
Sì.
Partono favoriti ad est. Quel talento lì con Spoelstra partono molto favoriti ad est, però ragazzi, insomma, basta che si faccia male uno dei due, uno dei tre anzi, e la cosa salta. Quindi non ne sono molto... sì, vabbè, più che altro ti dico, partono favoriti ad est, non sarebbero proprio un super team, ma sarebbero molto funzionali uno al gioco dell'altro. Quindi, insomma, sarebbero molto belli da vedere, secondo me. Sarebbero fortissimi, sarebbero i favoriti ad est. Fosse andato a Boston e ci mettevi dentro Brown nel pacchetto anche, comunque, secondo me quella squadra lì è la squadra che parte favorita in assoluto per distacco. Voglio dire, sì, anche con Brown, ti ripeto, anche con Brown nel pacchetto. Se riesce in qualche modo, se riesce ad arrivare... probabilmente Boston sarebbe riuscito a mettere vicino un pacchetto addirittura quasi migliore di quello di Miami, anche lasciando fuori Brown, quasi quasi. Oddio, giocatori più forti, ma forse meno importanti per chi li riceve, meno enticing per chi li riceve. Però fossero riusciti a tenere Brown, avrebbero avuto una squadra folle, cioè Lillard, Brown...
Tatum, Horford, insomma, chi sa partite. No. Sì, no, avevano veramente... sì. Infatti mi ha sempre un pochino... attirata come idea, però non è mai stato nominato perché Miami, va bene così.
Perché comunque Boston, non so perché non ha provato, visto il prezzo, io fossi stato in Boston avrei provato a fare di tutto per avere Chris Paul, beh, l'ho già detto, il prezzo alla fine era ridicolo, quindi non ho capito perché non abbiano provato, non lo so, comunque...
Anche perché, scusami, mi aggancio all'argomento Boston, ragion di più, l'abbiamo sempre detto, Boston ha un attacco che nasce dal palleggio delle ali. L'aggiunta di Porzingis toglie spazio per questa cosa qua, quindi ancora di più serve una creazione di gioco da playmaker, da pick and roll, da DHO, da una situazione in cui è un piccolo che crea e le ali non sono a portar su, cioè non lo so, vabbè.
No, sarebbe stato perfetto lì, però vabbè, non vediamo, non importa. Anche avevano il margine per poter tollerare uno come Chris Paul, non sarebbero stati dipendenti dalle lune di Chris Paul, dalla salute di Chris Paul. Andiamo avanti, siamo tardissimo, dobbiamo chiudere in 20 minuti, impossibile, però no, dobbiamo farcela. Allora, la mia prossima domanda, che è abbastanza... no, questa qua faccio una tranquilla adesso io.
Va bene.
Che questa è quella che mi ha copiato Pelton, che vorrei fare a... vorrei farla a Dagnold, questa qua, l'allenatore proprio. Cosa intendi fare con Josh Giddey alla lunga? Cioè, la sensazione che io ho avuto guardando Oklahoma l'anno scorso è che l'attacco giri molto meglio con Shai che con Giddey. Fin qui voi direte, ok, grazie al tubo, Shai è stato borderline candidato MVP l'anno scorso. No, però è stato top 5 della Lega. Però gira anche molto meglio con Shai da solo rispetto che con Giddey. Cioè, Shai da solo è molto meglio che Shai più Giddey. Visto che a fine anno potrei estenderlo, Giddey, e visto che prossimamente Giddey verrà da te a chiederti il max, perché ti chiederà il Max, tu come reagirai? Credo che gli unici tre veramente che non smuovi nemmeno con le bombe con la squadra lì siano Shea, Jalen Williams e da quel che ho visto in ovviamente è Summer League, però ragazzi, se rimane sano io credo che Holmgren possa essere veramente veramente uno di quelli che sposta tanto. Vediamo se è vero, però mi ha fatto una grande impressione su entrambi i lati del campo Holmgren. Gli altri secondo me sono tutti, ovviamente sto dicendo questo con zero partite NBA giocate, chiaro, quindi potrebbe essere una roba, però mi ha fatto una grande impressione Holmgren. Vediamo, pochi mi hanno fatto quell'impressione lì in Summer League negli anni. Gli altri sono tutti spendibili, chi più chi meno. Secondo me sono molto curioso di vedere come possa girare Shai con uno vicino che sicuramente è meno forte di Giddy, ma allo stesso tempo credo sia più compatibile col suo gioco, anche perché potrebbe aver bisogno meno della palla in mano come Micic. Quindi sono curioso di vedere i minuti Micic e Shai. Vediamo come va. Per dirne una, io sono anche molto curioso di vedere quali possano essere gli effetti di scalare tutti quanti di una posizione e provare Bertans da 4, quindi fare Shai, J-Dub, Dort, Bertans e Holmgren. Io onestamente... sono giganteschi. Io credo che una lineup così potrebbe creare molti problemi, soprattutto darebbe spaziature che con Giddy non ci sono, perché guardate che l'unico non tiratore qua è Dort, di fatto. Se quello che abbiamo visto da Williams nella seconda parte di stagione è vero. Anche Chet sarà uno che probabilmente magari non avrà le percentuali, ma Chet tirerà. Giddy ha fatto vedere miglioramenti al tiro, indubbiamente è passato dal 26 al 33% da fuori, forme migliorate non poco, però si dovrebbe fare un notevole salto sia in volume che in percentuali, perché ricordiamo i problemi che sembrano problemini in regular season, ai playoff diventano problemoni, quindi per di più uno che ha la palla in mano così tanto, che prende il 68% dei tiri al ferro in zona floater, quindi entro i famosi 10 metri, 10 piedi da canestro, non può prendere meno di due liberi a notte. Cioè, è possibile che questo sia dovuto al fatto che non sia uno che brucia gli avversari col primo passo, ok? Possibile sia dovuto al fatto che non abbia un tiro, ok? Ma è anche uno che non è sempre, come in inglese dicono, embrace the contact. Col suo corpo dovrebbe di più embrace the contact. La cosa bella, ovviamente detto tutto questo, Giddy è un talento sconfinato, eh? Cioè non voglio dire che qua sembra, citando Sgarbi, se no vengo a dire che Giddy è una merda, eccetera, eccetera. La cosa bella è uno che si rende utile in un milione di modi, tagli, blocchi, rimbalzi offensivi, e vabbè, qua se non ha la migliore visione di gioco della Lega, la seconda migliore visione di gioco della Lega, cioè terza, è sul podio, sicuro, insomma. Da qui la mia domanda, cosa ne fai? Per me non è scontato, perché è un talento gigantesco. Se partivo dal presupposto che fosse un talento gigantesco, e non è solo talento, è anche non è solo talento in potenza, non è solo uno, gioca una partita però non si impegna, no, sto qua è uno serio che migliora di anno in anno, è un ragazzo, sembra serissimo, oltre ad essere un talento c'è la testa, ma potrebbe non essere funzionalissimo per quello che stai facendo. Anzi, cosa ne fai?
Guarda, mi aggancio, perché era una delle mie secondo livello, non quelle che erano shortlistate, ma anzi una delle shortlistate, non quelle che erano passate in primo livello. La mia domanda era: chi è il giocatore numero 2 della squadra? E l'avrei chiesta a Shai per fare un po' di casino, ma nel senso, perché appunto sono d'accordo con te, cioè Jalen Williams, Giddy, Chet Holmgren sembrano i candidati più papabili. Fermo restando che Ok, si trova una situazione in cui Memphis era 2 anni fa, io ne parlavo in questi sensi, cioè taglia i rami secchi prima che si autocannibalizzino, che tra l'altro è un pleonasmo, perché se ti cannibalizzi è già auto, quindi insomma, prima che si cannibalizzino i minuti e i giocatori. Per dirti, Houston, che ha fatto partire via 2 o 3 giovani, tra cui Usman Garuba, che come potenziale ci affascina, però non è pronto. Magari poi in realtà avrebbero dovuto tenere Garuba e dar via qualcun altro, che ne sai. Però il fatto di dire, boh, signori, abbiamo preso anche gente esperta, voi non riusciamo a gestirvi, ci sacrifichiamo la vita, andate. È una cosa buona, cioè nel principio è ottima. Se Oklahoma si trova alla stessa situazione che io ne parlavo quando appunto parlavamo di Memphis con Melton, Brooks e compagnia, al tempo Memphis tagliò Melton in primis e poi adesso anche Brooks, eccetera. Però anche qua ci troviamo in questo disco qua, senza considerare che poi la gente verrà a batter cassa. Quindi ti ritrovi che al non saper cosa scegliere, ti blocchi da solo. Quindi meglio tagliare la testa al toro e magari, capita, avremmo voluto tenere l'altro giocatore, guarda che è sbocciato un giocatore migliore di questo qua, però almeno hai fatto dei progressi. Se resti agganciato al potenziale, innamorato al potenziale, rischi, sì, che il potenziale ti ammazzerà e diventerai un eterno incompiuto, ecco.
Questa, ma nemmeno, mia... qua addirittura non è nemmeno una questione di potenziale, perché come questo qua è anche già...
No, cioè, lui, vero, c'è già talento, sì.
L'anno prossimo lui secondo me potrebbe, cioè, perché secondo me il talento, cioè il potenziale di squadra, ma anche Giddy non è solo potenziale, oltre a essere potenziale è già un giocatore forte. Dico solamente che potrebbe non essere proprio il fit migliore, ecco, e devi prendere una decisione verosimilmente la prossima estate? Entro la prossima estate, perché dopo rischi di dopo standing così. Non lo so, secondo me devi iniziare a prendere, cioè so che è prestissimo, ma non è mai troppo presto nell'NBA. Ce ne mancano ancora 4, se non sbaglio, cerchiamo di accelerare.
Penso di sì, ce ne mancano 4. Ok, vado rapido con la mia quarta, quindi, sì, esatto. Qui tu ne parlerai un po' di più, quindi ce lo facciamo fuori. Io vorrei chiedere a Bradley Beal se quest'anno vedremo tanto point book.
Ma sì, che Bradley Beal che non rompa i coglioni, scusate. No, ma allora deve essere ben chiaro che quella persona lì deve entrare proprio, cioè, con le pantofole nello spogliatoio per non far rumore. Bradley Beal deve entrare.
Perché è vero che ha giocato tanto da play, Bradley Beal già portato su tanto palla, è anche bravo.
Ma sì,
l'idea è, tra le tre stelle, chi è quello che deve più sacrificarsi, non soltanto perché è appena arrivato? Direi Bill, perché mi sembra abbastanza, mi sembra anche un pochino il più malleabile e versatile nella gestione. Voglio vedere point book, ha mostrato cose molto buone in situazioni evenemenziali ogni tanto, non in maniera sempre continuativa, per quanto abbia giocato molto da point guard, soprattutto quando Chris Paul era rotto, ma mi piacerebbe vedere un bel po' di proprio un'impostazione della squadra con Booker a palla in mano, che vuol dire che voglio vedere Booker che fa qualche punto in meno e fa qualche assist in più.
Il momento della verità, eccetera. Il momento della verità, perché sono anni che io dico che Booker, io ritengo che abbia una visione folle, fuori di testa. Booker ha una visione veramente, secondo me, da credo top 10 della Lega. Il problema di Booker è che fa passaggi troppo rischiosi. Booker non è un playmaker, Booker rischia troppo, questo potrebbe essere un problema alla lunga. Quindi spero che nessuno dei tre, mettiamola così, io spero che non ci sia veramente un point qualcuno. Sarà point book alla fine, ma
sì.
Spero che la distribuzione delle palle sia 50-30-20.
Sì. Ci sta, perché anch'io esprimo qualche dubbio sul fatto che non so se Booker può essere il miglior creatore di gioco di una squadra che punta al titolo. Può essere il miglior creatore di gioco, può essere il miglior giocatore della squadra di punta al titolo.
Può essere il miglior giocatore. Sì,
ma non so, bravo, se può essere il miglior, sì, creatore.
Può essere il miglior giocatore di una squadra che punta al titolo. Sì. Può essere il miglior creatore di una squadra. Sì. Perché l'hai messa giù perfetta. Guarda,
esatto.
Sì.
Sai che io sono il maestro dei trilemmi. Sono proprio, sì, la cosa mia proprio.
Sì, è vero, è vero.
Perché perfetta. Alla fin fine, sai, ormai la squadra è così. Io, sai, che ho i miei punti un po' vezzi del... Ah, ma abbiamo rinunciato alla profondità, in certo senso a una costruzione più organica, abbiamo tanto visto e rilanciato sul talento grezzo, eccetera. Alla fine questo è quanto. Tre stelle is meglio che tu, semi citando una pubblicità antica. Poi non lo so, sono curioso tanto di vedere Phoenix quest'anno, proprio questo qua, cioè le prime gare saranno molto interessanti per vedere da subito chi ha palla in mano di più, come si imposta il gioco. Penso che Bill non sia un distruttore di spogliatoi che viene con la cazzimma, anche perché ne ha due davanti che sono molto più cazzimmari di lui, quindi se mai serve, eccetera, però... Vediamo cosa succede. Ecco, la domanda in ottica playoff è: quando point book non è sufficiente e arriveranno momenti che non sarà sufficiente, ci siamo preparati? Cosa ha Vogel in saccoccia?
Durant deve avere più palle in mano dell'anno scorso. Comunque vediamo, adesso non lo so, io sono perché sono tre che sanno giocare a basket, soprattutto due sanno giocare a basket a livello, proprio capiscono il basket a livello folle, in due di quei tre lì, e il terzo secondo me è una buona mente comunque, che non ha mai applicato perché il contesto era disfunzionale, ma secondo me è una buona mente anche Bill. E gli altri due sono due che capiscono e leggono il basket a livelli folli. Quindi vediamo anche come va avanti la situazione Ayton. Io non escludo nemmeno che Ayton veramente vada via, che non arrivi una magari un playmakerino o qualcuno. Vediamo, non lo so. Vediamo, non escludo niente io ancora, fin quando non vedo questo qua, io questo roster qua, io aspetto proprio la prima. Non sono sicuro che Ayton rimanga.
Vabbè. No.
Non sono sicuro. Comunque, ok, va bene. Vediamo com'è. Anche questo, altra squadra su cui ho tanti dubbi. Ma ripeto, qualcuno l'anello deve pur vincere. Quindi già. Non lo so. Qualcuno. Allora, questa qua, vabbè, anche tranquillina. Però diciamo che mi caccerebbero probabilmente fuori dalla sala stampa. Che è chiedere al GM di Sacramento dove ti aspetti che arrivi il prossimo passo. Cioè, questa situazione per me è estremamente interessante. È di fatto trovato una Golden State quasi al massimo dei suoi poteri per quel che riguarda l'anno scorso, e l'hai quasi buttata fuori, nonostante un mini problema per Fox. Per inciso, io ritengo che Golden State sia stata molto sottovalutata per colpa del senno di poi. Cioè, il fatto che, secondo me, il fatto che i Lakers abbiano battuto 4-2 Golden State dice più sui Lakers che su Golden State. Lakers, secondo me, sono una delle favorite per il prossimo anno. I Lakers sono tanto profondi. I Lakers, se sono sani, mi verrebbe da dire che son lassù. Non so quanto, però son forti i Lakers. Secondo me, semplicemente, i Lakers sono arrivati spompati neri perché han preso due serie dove hanno corso come i pazzi e di fatto LeBron non ne aveva più. È vero che LeBron non è giovanissimo, ma voglio dire, quel 4-0 contro Denver, secondo me, ha dato a tanti l'impressione che i Lakers siano, che Denver fosse più forte di quello che era, che i Lakers fossero meno forti di quello che erano, e di riflesso dunque che Golden State fosse meno forte di quello che era. In realtà, secondo me, Golden State era un'ottima squadra e Sacramento non è andata molto lontana dal buttarli fuori.
No.
Al primo anno in playoff. Quindi, hai fatto sta roba qua. Sei stato la feel good story dello scorso anno. Dall'altro, però, chiedo, cosa può andare meglio dello scorso anno? Cioè, non si è rotto nessuno lo scorso mai. Si può dire che in ottica playoff Sacramento abbia cambiato zero rispetto alla scorsa stagione. Alla fine chi hai aggiunto è stato Colby Jones, che per quanto a me piaccia non sono sicuro giocherà il primo anno, anche perché è arrivato Duarte, che di fatto farà la quarta, quinta guardia, no? Duarte. E all'uopo potrà giocare anche da tre. È arrivato Vezenkov a fare il cambio del 4, ok? Sasha Vezenkov, è arrivato McGee come terzo lungo. Quindi come fa il prossimo salto se non è cambiato quasi nulla a livello di playoff? Immagino si tratti di crescita interna. Ma oltre
quindi Murray e chi
sì,
altro?
Sì, ma ragazzi, Murray comunque è un migliorerà Murray, però un classe 2000 non rivoluzionerà il proprio gioco probabilmente. Fox il saltone lo ha fatto l'anno scorso. Non penso sia lecito o comunque sensato aspettarsi un salto equivalente o maggiore anche quest'anno, anche perché altrimenti sarebbe nell'MVP race. Monk migliorerà qualcosina, ma non niente. Cioè, per il più, hai dimostrato che il tuo attacco è sufficientemente versatile in ottica playoff, vero? Ma gli scorsi playoff sono anche quelli che probabilmente una volta per tutte hanno detto che Sabonis e i playoff sono due rette che non si incontreranno mai. Da 19, 12, 7, 3, 7, scusami, in regular season girava 19, 12, 7 con 3 palle perse, 62% dal campo, 74% ai liberi, con quasi 6 liberi a notte. Ai playoff è passato 16, 11 più 5. 4 palle perse, 50% dal campo, 57% ai liberi con 4 liberi. Tutto questo con l'Uni che semplicemente gli ha lasciato il tiro dai 5 metri, 4 metri, voglio dire, questa è stata l'unica grande accorgimento che gli hanno fatto. Voglio dire, alla fine Ridieschi, e fra l'altro non puoi nemmeno dirmi che il metro arbitrale gli sia andato contro, perché hanno giocato sporchissimo sia contro di lui che lui. Sì. Hanno giocato, voglio dire, quindi si è adattato benissimo al metro dei playoff, voglio dire, non... Alla fine Ridieschi si è andato tutto con Golden State grazie a tutti gli altri, soprattutto grazie a Fox,
sì, piuttosto che per Sabonis. Fermo restando che, peraltro, per chiudere un attimino cappellino su Sabonis, non è stato particolarmente targettato e non è stato particolarmente targettato da un giocatore pari ruolo, cioè non è che c'era contro Embiid o Jokic. L'attacco di Golden State non veniva da Looney, quindi
sì, l'hanno messo un po' nel pick and roll, ma voglio dire, niente di, cioè sì, a volte, quelle volte che ha messo il pick and roll ha ballato.
Beh,
però
ovvio.
La mia domanda adesso: vuoi fare un'altra run playoff per levarti tutti i dubbi? Va bene, falla, anche se non io personalmente non ne avrei nemmeno quasi bisogno di vederla. Io comincerei già ora a capire come fare il salto nell'NBA. Adagiarsi un anno può voler dire che perdi il treno.
Eh sì, che è un pochino il leitmotiv di questo episodio qua, cioè le finestre sono, si aprono e si chiudono rapidissimamente. Proprio,
sì, sì, bisogna essere veloci, bisogna essere sì. veloci su queste robe qua, non è... Cioè, non bisogna aspettare, non bisogna aspettare proprio zero.
No, e allora, per essere veloci veloci, vado con la mia ultima, è una del secondo turno, una delle shortlistate che però appunto promuovo, visto che ci siamo coperti. Detroit, la mia domanda principale... non è quella che chiunque dovrebbe fare, che, è, che riguarderebbe Kate Cunningham. La mia domanda principale è: come gestiamo la potenziale cannibalizzazione tra Wiseman e Jalen Duren?
Quanti lunghi hanno, fra l'altro, loro?
Siamo tornati a quella versione di 2 anni fa che erano 70.
Chi hanno? Bagley, Stewart.
Wiseman, Duren e
ne perdo un altro sicuro.
No, ci sarà qualcuno senza.
Comunque a memoria, ma sì, 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 ma so che stavo leggendo il roster l'altro giorno e hanno 5 lunghi, quindi me ne manca uno. Vai avanti, adesso quando mi arriva il quinto nome lo urlo, vai. Stewart, Bogdan Bogdanovic non può più giocare da 3.
No, gioca da 4.
Quindi ne hanno 5 per 2 posti. Che sono, però sono in realtà sono quasi. Boh, sì.
Sì, quindi il mio punto è quello: è indubbio che la stagione passerà ancora e più dell'anno scorso da Cunningham, che peraltro ha mostrato cose molto buone all'interno dall'infortunio. E insomma, le attese sono belle alte da parte mia e non solo. Chiaro che quando parli di playmaker parli di pivot, per fare un minimo di asse, appunto, anche anni 90 play pivot. Allora, è vero che Duren è giovanissimo, però io vedo un pochino di potenziale problemino, perché hai da un lato Duren che è in rampa di lancio, grezzo però con degli elementi fisici stratosferici, e ovviamente hai interesse a farlo lavorare tanto per farlo crescere e poter trarne beneficio non fra 2-3 anni ma magari anche fra 4-5, visto che ha 20 anni scarsi, forse ancora 19. È il più giovane della Lega, uno tra i più giovani della Lega. Però d'altro canto hai Wiseman che anche se la sua carriera è stata in questo momento, fino ad oggi, diciamo così, non gloriosa, perché esperimento sbagliato con Golden State, G League, eccetera eccetera, è un giocatore diverso da Duren, molto meno orizzontale, molto anche meno verticale, però più piazzato dal post, che chiama un gioco un po' più calmo. Però lui ha tutto l'interesse a giocare tanto, giocare bene per salvare la sua carriera. E allora giustamente il fatto che Duren sia così giovane potrebbe giocare a vantaggio di Wiseman, dicendo boh, vabbè, lui aspetta un po', li facciamo giocare ancora Wiseman per vedere l'investimento che abbiamo fatto. Ecco, secondo me quei centri lì, soprattutto Duren che è tanto atletico, bisogna vedere se avrà qualcos'altro, e quando poi l'atletismo andrà via, o semplicemente anche sai a livello di andiamo ai playoff o iniziamo a annusare i playoff, dobbiamo avere giocatori che non siano attaccabili. Uno come Duren adesso è tutto quanto potenziale, però uno come Duren deve sviluppare qualcos'altro oltre che saltare molto alto e correre molto forte. Questo altro Wiseman già ce l'ha, però Wiseman ha una serie di altri problemi che vengono dalla sua dal cattivo fit a Golden State, dalla sua testa, dal suo talento, non lo so. Cioè,
per me Wiseman è ingiocabile nell'NBA.
Sono d'accordo, però c'è un rischio serio di cannibalizzazione tra questi due centri qua, senza contare gli altri, come hai detto tu.
Per me qualsiasi allora vedrai, per me così a naso, qualsiasi minuto che fai giocare a Wiseman e non fai giocare a Duren dovrebbe essere listato tra i crimini contro l'umanità.
E vedo che siamo d'accordo.
Siccome non c'è nemmeno da pensarci un attimo, visto che ti è costato poco e niente, io lascerei anche marcire Wiseman. Questa sarebbe la mia risposta se fossi un allenatore. E l'allenatore di Detroit direi: beh, ragazzi, avete gli occhi anche voi per vedere. Però sono d'accordo con te, loro daranno minuti a Wiseman in realtà. E non so quanto loro vogliano, tra virgolette, quanto vogliono vincere? Questa è una domanda che mi piacerebbe porre al front office di Detroit.
Vero.
Perché comunque hanno elementi che non sono scarsi, ragazzi. Anche hanno preso, cioè, comunque, Thompson, ragazzi, è un giocatore che secondo me legge il basket veramente a livelli fuori di testa, Dio buono. Io onestamente.
Sì, lo caccieresti via.
Comincerei a puntare seriamente a vincere, ecco, questo è. Bah, vabbè, vediamo. Mm-hmm. Allora, io direi...
Ultima tua, vabbè, chiediamo.
Ultima mia, e poi andiamo al... Questa qua è una di quelle più spicy. La chiederei a Giannis. Chiederei cosa vuol dire che... Sapete che Giannis ha detto, no? Cosa vuol dire che non tutti a Milwaukee sono committed to win? Allora, io sta cosa che io tendenzialmente i passivi e aggressivi li annuso proprio da lontano, sai, da proprio da lontanissimo. Giannis per me, oltre, vabbè, sapete che ritengo il giocatore più forte della Lega, forse, comunque siamo lì con Jokic, dipende dal contesto, siccome sono entrambi, hanno dei problemi, tra virgolette, ma siccome sono loro due, Giannis è nell'ordine 1, un bel paraculo, 2, un discreto passivo-aggressivo. Cioè, proprio... A chi ti riferisci quando dici questa una frase del genere? Cioè, questa sarebbe la mia domanda. A chi ti riferisci? Dammi una risposta, per favore. A chi ti riferisci? Chi è che non è committed to win? Ti riferisci al front office che ha appena rifirmato Middleton e Lopez? A 93 per 3 Middleton, 48 per 2 Lopez, ed è straoltre il salary cap? Ricordiamoci che Milwaukee non è così lontana dal cap di Golden State, Clippers, no. Phoenix e Philadelphia. Anzi, cioè, sono lì, sono... Praticamente hanno pagato la stessa cifra di Denver. Cioè, quest'anno qua avranno lo stesso cap di Denver, voglio dire. Cioè, alti. Voglio dire, stanno spendendo. Per spendere stanno spendendo, e neanche poco. Non può riferirsi al coach, perché gli hanno preso il coach.
È tutto nuovo.
Che voleva lui.
Che voleva lui, sì.
Ti riferisci ai giocatori in quel caso? A chi? A Middleton, che non è stato serio nel rehab? A chi? Tradotto, a me pare che a Milwaukee tutti siano stati abbastanza seri nel tentare di vincere, onestamente. Io credo semplicemente che siano stati molto sfortunati due anni fa, quando si è rotto Middleton, perché quell'anno lì erano nettamente più forti, e probabilmente sfortunati anche quest'anno. Insomma, tra Miami che tira col 45% di squadra, l'infortunio di Giannis, eccetera. Perché fare questi commenti? Cioè, questa, la vera domanda che io faccio a me è: perché fare questi commenti? Perché pensi? Perché pensi che avrebbero dovuto scambiare Middleton? Ma cosa dovevano fare se non rinnovarlo? Cioè, tradotto, a chi stai forzando la mano, Giannis?
Sì.
Quali sono i margini di manovra?
Sai che è un po' l'impressione che lui stia veramente iniziando a cercare di scrollarsi l'etichetta di bravo bambino, ma non è cioè, nel senso, ho l'impressione che sia un po' perduto nelle sue dichiarazioni.
Sì, cioè, va bene,
cioè,
allora,
come se non fosse spontanea, la cosa fosse un po' forzata, no? Come se, che ne so, volesse motivare in maniera un po', è goffo, ecco, è molto goffo, l'impressione.
Vabbè, ma però, allora, cioè, vai.
No, beh, non vedo come dici tu, non vedo l'idea, perché anche perché, scusami, volendo criticare i compagni, vuol dire che stiamo parlando dei compagni principali, non stiamo parlando del Beauchamp di questo mondo. Compagni principali, a Holiday non puoi dire niente in qualunque fase della vita, perché è una delle persone più complete del mondo. Middleton non mi dà l'impressione di essere uno non particolarmente committed da vincere, e soprattutto... E soprattutto non è un rookie, cioè è un giocatore espertissimo, che ha giocato a alto livello, che ha già vinto il campionato con te. Cioè, non capisco, perché è una frase che io potrei intuire lo dicesse Bradley Beal a Washington, ok? Questa è una cosa che potrei capire. Ma qua, sei la superstella di una squadra perennemente contender da ormai anni, circondato da giocatori talmente forti che avete già vinto un titolo. Dove sta il problema?
Cioè, questo qua a me sembra, se ti posso dire tutto, la classica reazione di una persona che è infastidita da qualcosa, ma non sa da cosa è infastidita.
Ma
cioè,
esatto,
la classica persona, quelli che è classico, che lavoro, cazzo, si arrabbiano per qualsiasi roba, perché non hanno riflettuto su qual è la vera ragione della rabbia che hanno internamente e intrinsecamente, quasi in maniera indipendente da quello che succede attorno a loro.
Allora, è una cosa che ho vissuto ieri sera allenamento, quindi sì, ne parliamo.
Queste robe qua. Quindi, cosa... Perché veramente non capisco a chi tu stia riferendo. Tu sei semplicemente... Accetta il fatto che non sei LeBron James e che quindi hai come quasi tutti gli altri giocatori nella storia dell'umanità, tranne veramente 4-5 di loro, hai dei difetti? E questi difetti probabilmente hanno reso più complicato vincere? Sì, ma sei comunque uno dei due più forti del mondo, non riuscirai a coprire questi difetti?
basta. Serve.
Embrace. Non essere, cioè, voglio dire, sì, esatto, non sei perfetto, sei quasi perfetto. Cioè, nel senso, sei...
Basta, voglio dire, avanza a essere voglio, quasi voglio perfetti dire, per vincere.
Ma tu fai sta roba qua, che stai per entrare nel penultimo anno di contratto, di fatto, perché di certo rifiuterà la player option, no? È già estendibile, di certo non estenderà dopo questi commenti. Ricordiamo che qualche mese fa questo qua fece la pippa sul This is not a failure, non so se ti ricordi.
Ma esatto, è questo che tanto, mi stupisce.
Ma non è che mi stupisce, a me, io queste persone qua, ti giuro, non so perché le annuso da lontano. A me la cosa, scusate, faccio una, no, non faccio una parentesi politica o etica, no, non la voglio fare perché sennò poi... quando andiamo a bere, qualcuno di voi vuole venire a bere ogni tanto, mi faccio la parentesi politica etica, l'ho dovuto fare qua. A me non danno fastidio le persone che tra virgolette si lamentano, cioè, mi dà fastidio quando uno si lamenta o quando uno cerca di forzare la mano. Non lo capisco, ma non mi dà fastidio. Ma se prima fai, mi dici che this is not a failure, poi fai il passivo aggressivo per tutta l'estate. È la stessa cosa che dicevo di Damian Lillard. A me questo dà fastidio. Tutti quanti siamo dei grandissimi figli di mignotta, dal primo all'ultimo su questa terra. Per favore, non agire come se tu fossi il Papa, perché il Papa, veramente sono 10 esseri sul mondo che sono il Papa. I puri di cuore li annusi da lontano. Non è un puro di cuore, cazzo. Non agire come puro di cuore, per favore.
Io questa roba qua. Sai cosa? Io ho l'impressione, che ovviamente sbaglio, è sicuro che sbaglio, ma io ho l'impressione che lui è lì, fa il discorso così. Poi vede che Embiid prende il microfono e dice: io voglio vincere a Philadelphia o dove si potrà vincere. E ha detto un po' fa: ma anch'io voglio che la gente parli di me così, voglio fare un po' che si accenda l'attenzione. So non che non so. È il caso. Però ho avuto l'impressione proprio, cioè, è proprio. Andiamo a girare un po' le acque torbide, tanto per.
Secondo così. Me si sta preparando una exit strategy. Siccome si sta preparando un exit strategy, perché l'anello a Milwaukee l'ha vinto, la sua immagine è già quella, è già pulita, sto quell'aspetto lì, si sta preparando la exit strategy per andare ai Lakers o in qualche altro grande mercato, Knicks o cose così. Secondo me questa qua, Miami, questa qua è una exit strategy, secondo me. E poi vedrò, mi sbaglierò, secondo me questa qua è una exit strategy. Ti giuro, perché poi questo qua, con quell'intervista lì, lui distrusse il reporter. Cioè lo distrusse.
Sì, ma infatti.
Lo distrusse. Poi fra l'altro uno che mi fa tanti atteggiamenti sulla mindfulness di qua e di là, e poi distruggi l'altra persona. Ma bambino, ma per l'amor di Dio, è la cosa meno mindful che tu possa fare nella tua vita. Tasa al mancul, come diciamo in Friuli. Almeno stai zitto. Tasa al mancul. Scusate, il friulano è bellissimo. Quando vuoi spegnere una persona tu cominci a parlare in friulano. Parlargli. È la lingua che più è più la lingua più humbling del. Siamo d'accordo?
Sì, 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 sì.
Cioè, è proprio una lingua humbling. Se tu sei un friulano non umile, ti abbassano le ali
proprio semanticamente ti abbassano.
Semanticamente. Dio bon. Va bene, dai, non entriamo adesso. La parentesi etica poi te la manderò in un vocale successivo.
Sì,
ti spiegherò qual è la...
ci aggiorniamo.
Ma è una parentesi politica etica, diventa un pippone.
Va bene. A posto. Bene, siamo arrivati alla fine di questa conferenza stampa.
Leggiamo al volo le domande. Io ti leggo
sì,
le domande, le mie domande extra al volo. Proprio. Allora, ti leggo le mie. Cavaliers, come esci da questa situazione? Che vuol dire come fai il salto? Anche lì, domanda simile. Ma, insomma, mm-hmm. Mobley, Allen, Mitchell, Garland, ti manca il portatore che vede sopra. Tutto insieme, cose che abbiamo già detto. A Doncic chiederei cosa pensi ti serva per vincere un titolo, e aggiungerei anche un bambin, perché hai fatto una run playoff, cioè una, sei arrivato una volta oltre il primo turno e di fatto l'hai fatto, sei arrivato ai conference finals forse perché hai beccato quegli altri col corona, ma lasciamo stare. Clippers, come gestiamo la questione estensione contrattuale a George Leonard? Questa mm-hmm. è una grande domanda a cui prima o poi dovranno rispondere, ragazzi, stiamo... Bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà, come diceva Guccini, e invece pare che... Minnesota, quando ti decidi a scambiare Towns? Questa è l'altra mia... perché scusate, Mori, perché non hai ancora esteso Maxi, Dio Bonino? Anche se credo che questa domanda in realtà abbiano già un accordo al 99%, stanno decidendo veramente le ultime cose, lo annunceranno l'ultimo giorno prima dell'inizio della regular season, credo. A Masai Ujiri avrei una domanda, un'altra in friulano, che sarebbe Elore. Che vuol dire allora, cioè nel senso, cosa stai facendo, dopo che hai fatto la trade Leonard, cosa hai fatto da allora, dimmene una, che dimmi qualcosa di sinistra, ma sai uscire,
esatto,
Dio buono, dimmi qualcosa, quindi la domanda è Lore, queste sono le mie domande.
Bellissimo, le mie rapidamente Chicago, dando per scontato che salta la baracca, intorno a chi ricostruiamo, che vuol dire siamo sicuri che facciamo saltare la baracca sto anno, ecco. Cleveland, qual è secondo voi, a tutta Cleveland, front office allenatori, il prossimo step, perché abbiamo fatto dei passi in avanti, ma
perfetto quello che ho fatto anch'io.
La tua, cioè ho l'impressione che il grande salto può arrivare soltanto con un grosso miglioramento di Mobley, quello che ci aspettavamo l'anno scorso non è ancora arrivato, perché se no in interno non vedo grandi miglioramenti. Strus e Niang a me piacciono un sacco perché riempiono veramente un bisogno, però non ti sollevano, non ti portano su, semplicemente sono una buona tappa. Dallas Mavericks, in quanti universi quest'anno Kyrie se ne va, e il fatto che Kyrie se ne vada è la goccia che ha fatto abboccare il vaso e Doncic se ne va. Denver, quanto Christian Brown può rimpiazzare Bruce Brown? Nel senso che Christian Brown ci è piaciuto un casino, ha giocato a Dio. Attenzione a io resto sempre un pochino, ecco, vedi. Io resto sempre un pochino, cioè, abbiamo visto tante belle cose in delle run playoff per una sola run playoff. Piano a già dargli più responsabilità, a schiacciarlo, però insomma.
Questo Peyton è quanto Watson, di secondo me, Peyton Watson, e secondo me ci sarà questa cosa, la risposta è Peyton Watson e Murray al secondo anno post crociato è l'altra risposta, secondo me loro credono, sì. E credo che sia all'80% vero questa cosa qua, però vabbè, abbiamo già parlato di Denver, sapete che ho dei dubbi anche su di loro.
Clippers, la finiamo con load management, nel senso ci rendiamo conto che la regular season è fondamentale per vincere ai playoff. Gli Heat,
non devi farla ai Clippers, devi farla a Kawhi e Paul George, questa cosa.
Sì, direttamente a loro. Timberwolves, c'è modo di sopravvivere alla trade Gobert senza fare grossi sconvolgimenti? La risposta è probabilmente no. Knicks, Julius Randle e RJ Barrett fanno parte del futuro a medio termine?
Questa è molto bella.
Però
molto
sì, bella. Era una delle shortlistate. Perché entrambi sono importanti per l'economia della squadra, ma entrambi hanno delle lacune molto grosse e molto nette, soprattutto.
Non chiaro per me la risposta a questa.
No, perché sono tanto ti danno e tanto ti tolgo in un certo senso, quindi sono curioso questa cosa qua. Magic, ci rendiamo conto che non si può vincere senza un playmaker che sappia tirare. Questa era la fare un po' da tutti. Philadelphia, vabbè, Harden, Embiid, qualunque cosa, l'ultima stagione, eccetera. Queste sono le mie. Siamo dunque arrivati alla fine della corsa. Io non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
Signore e signori, come sempre, buona NBA a tutti.
Buona NBA, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA.
Il podcast è anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Buonasera Andre, buonasera.
Perché tu conosci la tua di slide?